Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
Ci eravamo presi una pausa, siamo andati un secondo a fare una visita nel sottosopra con le bici e le torce e le bombe Molotov, e poi siamo tornati. Io sono Jacopo e quest'oggi, insieme a dei fantastici ospiti, avrò modo di parlarvi in questa puntata di Chiacchiere Random di Stranger Things, quarta stagione. Ovviamente, se si parla di serie TV importanti, serie TV scritte bene e serie TV anche con quel pizzico di trash, non potevamo che coinvolgere Fabiana. Benvenuta, bentornata.
Grazie, è un onore essere qui, buonasera.
E poi, anche se per una volta non parleremo di Marvel, però c'è D&D che è uno delle sue grandi addiction, ci sono dei richiami al metal che è un'altra roba che gli è cara, Paolino, benvenuto, bentornato Paolino.
Mi hai dato dell'addicted a qualcosa, non so se prenderla sul personale o meno. Ciao a tutti, ciao Jack, ciao Fabi, e sono contentissimo di essere tornato qui con voi a parlare di serie TV e in particolar modo di Stranger Things 4 o 4, che dir si voglia.
È triggeratissimo, raga, abbiamo appena iniziato. Yeah. Sarà una grande mezz'oretta abbondante quella che ci aspetta. Allora, quarta stagione appena conclusa, divisa in due volumi. I Duffer Brothers direi che l'hanno fatto un'altra volta, nel senso che so che entrambi siete comunque favorevoli, c'è il vostro bollino verde su questa stagione appena conclusa, la penultima.
Sì, come diceva Britney Spears, oops, they did it again, cioè per l'ennesima
I'm
volta.
Making your heart.
Esatto.
L'hai detto che sono triggerato oggi.
Parte.
Scusa, sì, Fabi, no. Prego.
No, ma figurati, Paul, è esattamente quello che volevo dire, cioè hanno giocato con il nostro cuore, perché per l'ennesima volta, nonostante loro riescano in tutti i modi possibili a farci innervosire, non possiamo che ammettere che riescono a intrattenerci, sono bravi, sanno fare quello che fanno. E nonostante tutte le pecche, questa stagione è stata grandiosa, ma penso ne parleremo più tardi del motivo.
Sì, bollino verde, però, come dire, leggere il libretto illustrativo prima dell'uso, mettiamola così.
Assolutamente. Diciamo che siamo alla quarta stagione di un progetto che originariamente era stato pensato per quattro stagioni e invece vanno ad allungarsi le cose fino a una quinta. Io dico subito che non sono molto favorevole a questa roba, nel senso che a mio avviso si sarebbe potuto fare qualcosa negli anni per chiudere a quattro. Non è stata fatta, andiamo un pochettino lunghi e a questo punto speriamo che il finale dei finali sia di livello. Stranger Things è un prodotto che vuole un pochettino accontentare tutti quanti. L'abbiamo paragonato off records a Star Wars o a Ritorno al Futuro, una di quelle cose che praticamente non ti può non piacere o comunque non lo puoi non conoscere, deve essere necessariamente sulla bocca di tutti. Questo perché ha avuto fin dal primo momento l'ambizione di rivolgersi a tutti, perché era una storia al contempo di bambini, di ragazzini, di giovani adulti, di adulti. E questo meccanismo a tendere è difficile da tenere in piedi. E sicuramente la maggior parte delle cose che non troviamo tanto belle, perché ce ne sono di questa stagione, sono ascrivibili a questa roba qua, ma ce ne sono un sacco che ci sono piaciute, tranquilli, il bollino lo metto nel mio essere assolutamente un'umilissima presenza all'interno di questa trasmissione, ce lo metto anch'io. E vabbè, partirei appunto toccandola pianino. il motivo principale di questo triplo bollino, direi che è il cattivo Riga. Perché,
certo.
Perché questo è uno dei mantra di Paolo. Dimmi chi è il cattivo, io ti dirò non chi sei, ma il livello del prodotto televisivo cinematografico che mi stai offrendo.
Così parla Zarathustra, assolutamente. Grande verità. Fabi, confermi su questo mio mantra?
Assolutamente, Paul, assolutamente d'accordo con te. È stato un cattivo strutturato benissimo. Ci ha portato proprio a uno sviluppo. Abbiamo assistito allo sviluppo di questo personaggio che all'inizio sembrava un personaggio amico, che ci ha fatto appassionare alla sua storia, che ci ha fatto provare empatia nei suoi confronti, ci ha fatto dispiacere per ciò che gli era accaduto, per poi riuscire in qualche modo a sconvolgerci completamente, nonostante, come dicevamo prima off records, in realtà era possibile già capire da un po' che si trattava di lui, che il vero cattivo fosse lui, e parliamo ovviamente di uno, number one, o come volete metterlo, chiamarlo
tutti
come
a parte vuoi. Jack, Fabi, perché Jack ovviamente. Prima che capisce che è cattivo.
Ovviamente. Io chiaramente l'avevo capito alla terza scena. Non è vero, raga, io non avevo capito un cazzo. Cioè,
Jack è al livello per cui Top Gun Maverick capisce che il protagonista è Maverick, perché
sì.
È sul...
Sì. Siamo a questi livelli, assolutamente, ragazzi. Ma io sono sempre quello con la salopette e il campo di grano dietro e il berretto della Budweiser.
E ti amiamo per questo.
Assolutamente.
Esatto.
Però anche per uno così Vecna è comunque figo, eh. Cioè, figo. Anche noi altri villi ce l'abbiamo assolutamente apprezzato ed è oggettivamente giusto che sia stato un po' ribaltato l'assunto dell'inizio della stagione, dove lui doveva essere il generale a quattro stelle del vero cattivo, e invece no, era giusto che fosse lui il vero cattivo.
Il burattinaio che tirava un po' i fili, questo personaggio che veramente poi aveva un modo di prenderti, secondo me una capacità di coinvolgimento con quegli occhi azzurri, il viso d'angelo, perché lui è buono sopra ogni altra cosa che soltanto veramente un essere divino poteva creare, e poi alla fine è il cattivo più cattivo e sei tipo wow, questa non me l'aspettavo proprio. Però sapete che ci sta molto bene. Non lo so, lui in una mia ipotetica rivisitazione di Lucifer potrebbe benissimo essere Lucifer. Cioè, proprio per come era descritto nel fumetto. Questo è un piccolo off topic.
Questa è una invece delle addiction di Fabi, cioè quella di citare in qualsiasi occasione i suoi mantra. Quindi preparatevi, perché sentirete parlare di Soleil anche all'interno di questa puntata su Stranger Things.
Troverò un modo per farla uscire
dal suo nome. Scusa, quando abbiamo un bell'uomo, giustamente Fabi ricorda Lucifer Morningstar. Mi sembra più che cosa buona e giusta. Esatto. E io l'ho trovato molto teatrale, nel senso più positivo del termine, proprio come interpretazione, no? Questa compostezza che poi in realtà cela un caos quasi atavico, no? Male puro sin dalla tenera età. A livello di plot twist, effettivamente il plot twist di questa stagione ce lo regala la storia del cattivo, il background del cattivo, che quindi è anche, diciamo così, il vulnus di tutto ciò che è successo a 11 dalla prima stagione in poi. Si sono tirate le fila, io chiedevo a Fabio off records se c'era puzza di retcon o meno, però ecco, seguo quello che dicevamo evidentemente, perché poi con il senno di poi è molto molto probabile che questa fosse già l'idea originale, no? Far ritornare tutto ad un punto di partenza. C'è chi arriva a questo punto di partenza in maniera pulita, c'è chi invece probabilmente ne esce più stressato.
E c'è anche chi non ne esce, giusto per fare una piccola anticipazione dei temi più scottanti di questa puntata.
No, ma guarda Jack, se sei d'accordo, se anche Fabiano è d'accordo, parliamo di chi non ci arriva proprio al traguardo, perché stiamo comunque iniziando da quelle che sono state le note liete di questa stagione, e sicuramente Eddie è una di queste.
Sì, io a questo punto non leverei campo a Fabiana, fondamentalmente, sappiamo essere inferocita.
Sì, perché io di Eddie mi sono innamorata al momento stesso in cui è apparso sullo schermo. Devo ammettere che uno dei motivi per il quale mi sono innamorata immediatamente di lui è stato perché ci ho visto un chiaro riferimento, un tributo al Patrick Verona di Heath Ledger in 10 cose che odio di te, che quindi è stato un po' tipo wow, è lui, mi è sembrato proprio lui esteticamente, ma poi anche a livello di personaggio, quindi questo personaggio che sembra il duro, il cattivo tra virgolette, che poi in realtà è un cuore di panna tenero, meraviglioso, che voleva soltanto diplomarsi e finire l'anno scolastico perché quello sarebbe stato il suo anno, e invece no, lo fanno crepare senza che si è preso il diploma, lo fanno crepare credendo che è un assassino, e sto povero Eddie non è riuscito proprio ad arrivare neanche al termine dell'anno. È troppo triste, riga, me la pagheranno per questi fratelli Duffer, perché io ho tante parolacce che li vorrei dire dal profondo del mio cuore.
Diciamo che anche nell'epica si dice che chi purtroppo ci lascia giovane è perché caro agli dèi, e da questo punto di vista, nonostante il poco tempo che ha avuto a disposizione, Eddie ha offerto sicuramente delle battute, dei rimandi, delle emozioni fantastiche. Prima parlavi del maestro che regge i fili, chiaramente Master of Puppets non può che essere uno dei momenti più alti su cui abbiamo potuto costruire, ricostruire l'amore per questa serie TV in questa stagione. E poi chiaramente mille più riferimenti a Mordor, ad altri temi da nerd puro, che chiaramente io e Paolino abbiamo sicuramente apprezzato in maniera particolare, anche se in realtà quelli su D&D li può capire solo lui, perché io raga, non c'ho il tempo di giocare anche a quello, non ce la faccio.
No, a me Eddie è piaciuto molto, veramente in tutto, se non ecco escludendo come l'hanno fatto morire, perché davvero non ci ho visto nulla di produttivo, né in termini narrativi, né tantomeno in quella concezione, no, di fanservice di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. Anzi, c'è solo da incazzarsi, perché ecco, lui potrà anche aver aiutato il gruppo a guadagnare del tempo utile a salvare Max, se quello può definirsi salvare Max, ma vabbè, questo lo diremo dopo. Però ecco, cioè, quantomeno vuoi farlo morire, dagli una morte epica, così come è stato, dicevi bene, epico, insomma, lui con la BC Rich Warlock che suona Master of Puppets, quindi quella sfumatura del metallaro, no? Per sì, dirla proprio in termini semplici, è un qualcosa che non viene spesso approfondito nella televisione, e devo dire che comunque sia l'hanno scritto bene in Stranger Things, devo ammetterlo, anche tutti i chiari riferimenti al metal, alla cultura del metalhead, devo dire Eddie mi ha proprio conquistato. Poi vabbè, se essere la spalla di Dustin aiuta, la spalla parlo ovviamente in senso narrativo, perché certo, Dustin si regge da solo e Eddie si è retto da solo, però bel personaggio veramente.
Uno dei personaggi nuovi di questa stagione che, come da tradizione, i Duffer Brothers decidono di seccare, non l'unico, uno degli altri, ripensavo al tema del cattivo, uno dei cattivi di contorno è Jason, capitano di questa squadra di basket, una specie di Capitan America taglia XS, detestato francamente fin dal primo momento, però non ho nulla da dire ai Duffer Brothers in questo senso, nel senso che è un personaggio fatto apposta per darti fastidio, per entrarti sotto pelle, e quello ha fatto fino all'ultimo secondo disponibile. L'altro io lo metto tra i cattivi perché penso sarebbe una forzatura metterlo tra i buoni, e il buon Matthew Modine, aka papà, che anche lui ci lascia malissimo, seccato da un cecchino dell'esercito degli Stati Uniti. Ne sentiremo la mancanza? Punto interrogativo.
Assolutamente no. Papa per me era un personaggio che poteva benissimo estinguersi fin dalla prima stagione, però non si sa per quale motivo hanno deciso di darlo avanti. Penso sia funzionale solo e semplicemente a scoprire poi la storia di uno, perché altrimenti veramente per lui non avrei proprio niente da dire, se non che finalmente ti sei tolto dalle palle, perché, scusate, posso dire palle? Vabbè,
sì,
ho detto,
puoi,
insomma.
Devi.
Ok. Ok, e quindi insomma ti sei tolto finalmente dalle palle e possiamo essere tutti più felici. Voglio tornare solo un secondo indietro a Jason perché ho letto un tweet ultimamente che mi ha fatto troppo ridere. C'era una sua immagine e c'era scritto: come, chissà come ci si sente ad essere un personaggio secondario, neanche il principale, e comunque essere il più odiato di tutta la stagione, addirittura più di Vecna. E l'ho trovato esilarante. Esilarante perché è proprio vero, era inutile, secondo me uno di quelli che, non lo so, se fossimo al giorno d'oggi voterebbe per Trump, non lo so, uno
sì,
di quelli veramente,
sì,
un repubblicano di quelli ossessionati, fanatici.
Ha detto che ognuno può votare quello che gli pare, a me onestamente frega poco, per come è morto diciamo proprio che se lo meritava, perché
sì,
è stato un...
decisamente.
Fabiana ha detto palle, io dico è stato un dito al culo per tutta la stagione, veramente.
Grazie Paolo, grazie.
Però...
E niente.
Così io lancio la mia provocazione da 1,50 euro. Siamo proprio sicuri che sia morto? Nel senso che alla fine quello che gli capita è praticamente quello che è successo a uno. Siamo d'accordo, uno è un essere soprannaturale. Però non lo so. Non lo do al 100%, lo do al 99,9% periodico.
Il problema è che tu potresti avere ragione, perché per come pensano i fratelli Duffer può essere pure che sia vero. E questa sarebbe la quinta, la sesta, la settima ondata. Cioè, attenzione, bisognerà sviluppare un nuovo vaccino perché...
No, ma io, scusatemi se vi interrompo, io mi è sembrato chiaro e tondo che proprio si... cioè si squagliasse letteralmente, mentre uno viene lanciato nell'altra dimensione.
Uno praticamente fa una roba tipo il blip di Thanos, cioè si dissolve praticamente.
Esatto,
cioè, a me è sembrato che proprio viene staccato in due il corpo.
Sì, no, ma è così, e molto probabilmente è morto, ragazzi, cioè partiamo da questo presupposto. Però non lo so, io ho quel leggerissimo timore, proprio perché secondo me è un personaggio riuscitissimo sotto questo punto di vista, perché una cosa doveva fare, doveva essere odiato, e l'abbiamo odiato tutti, e l'ho talmente odiato che ho paura che torni. Sarà semplicemente questo. Ma tranquilli, ci sono personaggi che ho odiato ancora di più, e loro purtroppo fanno ancora parte dei protagonisti. Vabbè, facciamo che andare dritti subito al dunque. Jonathan, vattene, levaci della tua, così, graziaci della tua presenza, non ce n'è alcun bisogno. Puoi investire il tuo tempo benissimo al college con la tua dolce metà, oppure a farti le canne da solo, però non con Argyle. Argyle, lasciacelo che è simpatico, per cui io lancio l'hashtag Jonathan Vattene, perché non se ne può più, ecco.
Stupendo, non avrei saputo dirlo meglio. Lui deve sparire con la stessa velocità con cui dovrebbe sparire anche Nancy, che sarebbe dovuta crepare quando crepò la povera Barb, anche se Barb è poi un personaggio abbastanza di merda anche quello, però dovevano proprio morire insieme, ecco.
Sul triangolo anche lì sviluppo, perché ogni 3x2 parlavano, no, dei sentimenti. Ogni tanto veramente mi è piaciuta molto, perché a livello visivo che gli vuoi dire, però l'ho trovata stucchevole in alcune parti. E torniamo sempre al discorso del fanservice.
Parli della stagione in generale?
Sì, sì. Alcune parti di questa stagione, nell'affrontare determinate tematiche, o ridondanti, oppure non so se magari è una questione, sai, caratteriale, ognuno ha i suoi gusti. Però, cioè, sti due sono stati, no, in quel di Hawkins a cinguettare tra maturità, desideri, cose che non funzionano nella loro vita. Ah, perché grazie a te. E poi questo arriva col furgoncino della pizza. Fine.
Ma sai Paolo che mi stai facendo tornare in mente una cosa adesso, che avevo messo completamente in secondo piano perché reputo assolutamente Jonathan e Nancy il male di Stranger Things. Ma se... facciamo un piccolo passo indietro. All'inizio della stagione tutti quanti chiedevano entrambi se fossero ancora insieme, se fossero ancora una coppia, come se ci fossero delle problematiche di fondo. Poi si è arrivata a fine stagione, una stagione intera in cui non si sono cagati, per fortuna di Dio, meno male, perché sennò era veramente stucchevole, era veramente come, non lo so, chiedere il coma diabetico. Però insomma arrivano a fine di questa stagione E sul finale, mentre lui sta attaccando le assi, unica cosa veramente utile che ha fatto all'interno di quanti episodi erano? 10? Sì, l'unica cosa che fa è chiedere: tra di noi va tutto bene? Il che suppone che nella prossima stagione potremmo essere vittime di uno scartavretaramento di coglioni esagerato, perché probabilmente metteranno in mezzo il triangolo con Steve, e a quel punto io non so se potrei reggere, potrei morire, non con tanta dignità con cui è morto Eddie, però...
Chiaramente facevo riferimento a Steve e Nancy quando parlavo di cinguettamenti. Ecco, anche qua, no? Sono stati insieme dall'episodio 1 fino alla fine, arriva Jonathan e Steve scompare. Ci avete fatto caso?
Allora,
certo.
Cioè, lo si vede in altre sedi, ecco.
Sì, sì, ma se tu noti, c'è proprio questa cosa poi alla fine di lui che vuole fare la battuta e prendere in giro un po' Steve, il suo essere immaturo, quando fino a prova contraria Steve è l'unico che ha avuto un vero cambiamento.
Sì, poi nel frattempo lui si è spaccato, si spaccava a merda.
Esatto.
Cioè,
cioè, manco Gianluca Grignani quando è venuto a fare il Capodanno a Bari.
Esatto, vabbè, cioè lui era Gianluca Grignani. E quindi era uno spettacolo.
Siamo passibili di querele.
Oggettivamente calma, triste. Piano. Salutiamo Gianluca Grignani e chiunque ascolti la sua musica. Vi vogliamo molto bene. E Argyle, che faceva la stessa cosa, era invece divertente, socialmente accettato. Cioè, manco riuscire a spaccarsi a merda bene è riuscito a fare questo personaggio. Comunque.
Questo Jack, ti giuro, questo commento. Volando.
No, ma aspetta, no, aspetta, ma effettivamente è così. Aspetta che prendo la rincorsa e mi lancio su un'altra invettiva. Steve Harrington, ora io non sono oggettivo con te perché praticamente condivido ogni tipo di risvolto, ovviamente tutti tragici, della tua vita sentimentale. Io ti capisco benissimo, ti capisco benissimo, empatizzo moltissimo con te, però non te la prendere, Nancy, ti prego, cioè fatti ammaliare da qualcun'altra, trovati un hobby, ma non perdere tempo dietro a quella, vali molto più di così, ti prego, Steve, salvati, almeno tu,
puntini. Io approvo questo messaggio.
Ho finito.
Io approvo questo messaggio perché hai assolutamente ragione, sarebbe veramente tornare indietro per Steve, tornare con Nancy, perché Nancy è veramente tossica, è inutile come personaggio, è stata tossica dal primo momento con Barb, è stata tossica con Jordan, no vabbè, là erano tossici tutti e due, adesso lui lo è diventato anche nel vero senso della parola.
Sempre per colpa di Nancy.
Ovviamente.
Oddio. Io ragazzi vi do ragione, però in questa stagione Nancy comunque... Per quanto in una esagerazione totale, perché la scena in cui appunto sega il fucile, per carità, come dico sempre quando parliamo di Marvel, siamo pur sempre, Jack?
A parlare di un film della Marvel, in questo caso a parlare di un prodotto Netflix.
Esatto,
direi.
E poi con un tono anche fiabesco, quindi ovviamente. Ci stanno, no, queste cose esagerate. Però ragazzi, domanda tra Nancy e Mike... Cioè, allora, io tengo Nancy, scusate.
Allora,
pick
allora,
your poison.
Allora, se siete d'accordo, io metterei un segnalibro su questa cosa perché abbiamo bisogno di parlare di qualcosa di positivo dopo esserci lasciati andare su tutto praticamente quello di più negativo di questa stagione. Dustin, bisogna parlare di Dustin, che ragazzi è un Highlander, perché è l'unico personaggio amabilissimo, non amabile, amabilissimo dal primo momento all'ultimo. Cioè, non è stato un martello in queste quattro stagioni. Francamente io non gli trovo una controindicazione a questo personaggio qua, lo guarderei in eterno e anche questa stagione assolutamente non ha deluso, direi. Anzi, io l'ho trovato ancora una volta apprezzabilissimo, ancora una volta l'hanno affiancato a un altro personaggio riuscitissimo come era stato con Steve in precedenza, l'hanno affiancato a Eddie, un duo veramente super divertente. Bravi, per me quel cappellino lì sarà sempre motivo di sorriso, diciamo così.
Assolutamente, per me lui è proprio, non lo so, forse il re delle bromance, cioè lui lo mette in coppia con chiunque ed è perfetto, cioè ha proprio questa dinamica nel duo di riuscire a trasformare tutti i personaggi che ha accanto, ma allo stesso tempo di portare su la parte più coraggiosa ma anche più divertente, più bella di tutti i personaggi. Lui è un grandissimo sì.
Ma poi secondo me non è un caso che sia il personaggio, diciamo, del party originale,
sì,
che continua a rendere al meglio delle proprie possibilità e delle sue potenzialità, e che sia catalizzatore, anzi amplificatore, per chi gli sta a fianco. Questo perché tra tutti è quello che è rimasto più in una dimensione infantile, ma quando parlo di infantile non intendo bambinesca, capite, dimensione stereotipata per cui tutta è una stupidaggine. È rimasto un personaggio fedele a se stesso. Dalla prima stagione lui non è cambiato. Sì, è vero, alla ragazza ne lo aiuta, però...
Fammi intervenire su questa cosa. Io ho adorato ogni sì. singolo fotogramma in cui era presente Cornelius.
Ah!
Chiusa parentesi, ho finito.
Bella parte dentro quella casa è stata spettacolare, va detto, divertentissimo.
Raga, ricordava una scatenata dozzina.
Sì, a voglia. Sì.
Potrebbero fare uno spin-off, lo guarderei.
Anch'io. Assolutamente.
Ma solo su Cornelius, cioè un film di 2 ore e 3 quarti, solo sulla vita di Cornelius. Cioè, straordinario.
Meraviglioso. No, per chiudere, ecco, ma questo è un punto di forza di Dustin, che però ci porta a guardare con un occhio attento a quella che è la vera problematica di Stranger Things, ossia che i protagonisti sono destinati fisiologicamente a crescere nella vita reale così come nella storia, e quindi abbiamo uno sviluppo che si deve affrontare. Tutto dipende come ce lo propongono gli sceneggiatori, come ce lo vuol far vedere chi sta alla direzione, perché certo. non è un caso, ripeto, che Dustin, nel continuare a essere un giocatore di D&D, uno studente del liceo, un amico fedele, resta quello che abbiamo sempre visto, anche nel modo di affrontare il pericolo, no, con quella cosa che lui non sbaglia mai, i continui confronti, battibecchi con Steve. Sì. Invece gli altri purtroppo mostrano tutti quelli che sono i problemi della crescita, e ci fermiamo là perché non danno nient'altro. Cioè, non so se è una scelta, se è una scelta sbagliata. Non tutti, però in particolar modo Mike, capisci che fondamentalmente non ha più nulla da dare se non il suo legame con 11, mentre invece la fame di popolarità di Lucas, che anche quello è un elemento normale per uno studente del liceo, in questo no combattere tra la cosa giusta e la cosa sbagliata un po' lo porta a essere né carne né pesce, se non nel momento in cui decide però anche lui di diventare funzionale al personaggio di Max. Max, che a me non è dispiaciuto come personaggio, anche se ecco l'epilogo.
Ma se riprendo quel segnalibro, perché ovviamente come fai sempre hai intuito quello su cui ti volevo portare. Ho interrotto quello che stavi dicendo prima per parlare di Dustin, perché? Perché secondo me, poi magari sentiamo anche il parere dell'unica deputata a parlare di serie TV in realtà dei presenti, cioè Fabi, dal momento che lei scriverà le serie TV e i film che tutti quanti noi ameremo nei prossimi 20 anni.
Me lo auguro.
E 30 anni, scusate, anche 40. Perché secondo me è Dustin appunto il vero cuore di questo gruppo qua, non è Mike. Non è assolutamente Mike. Mike che vi segnaliamo essere, parlo in realtà, qua mi rivolgo più all'attore, Finn Wolfhard, mi sembra si chiami. Raga, questo tizio è meno in forma di Tommy Lee, oltre a ricordarlo tantissimo. Tommy Lee ha 59 anni e un passato di droghe. Il buon Finn è del 2002, io non lo vedo bene questo, ve lo dico. Cioè, proprio, secondo me c'è da avvisare il suo medico curante che dice c'è qualcosa che non va. Ma al di là di questo, il suo personaggio non è migliorato in niente, anzi è regredito dal giorno 1. E me lo volete vendere come veramente il cuore pulsante di questo gruppo qua? Ma per favore, ma dai, è uno scherzo, una barzelletta.
Assolutamente d'accordo. Cioè, tra l'altro c'è una cosa che succede molto spesso quando si tratta di scrivere delle serie che hanno comunque così lunghe, che hanno dentro dei ragazzini, cominciano da piccoli e da piccoli si è più più portati a piacere al pubblico in qualche modo, fanno sempre tenerezza ai ragazzini sullo schermo e hanno anche un loro perché, perché sono divertenti, sono carini, ma quando cresci e cambi tu stesso, tutta la differenza, tutta quella fase che c'è di mezzo dall'essere bambino e diventare adolescente si nota tutto sullo schermo. È la stessa cosa che si può vedere in Modern Family quando avevamo Luke che era stupendo da bambino, quando cresce il personaggio diventa sempre più insipido. Perché? Perché probabilmente gli attori stessi non hanno più le stesse passioni, le stesse intenzioni che avevano quando erano piccoli. Ma questo è un altro caso, perché tornando proprio a noi, e penso sia poi anche quello di Finn a dire il vero, la stessa cosa di Luke di Modern Family, però tornando alla serie in sé, tu hai assolutamente ragione, perché effettivamente il cuore pulsante del gruppo è Dustin, ma lo è sempre stato secondo me fin dal principio. Nel momento in cui però c'è la crescita di tutti e cambia, Dustin è chiaro che è rimasto un personaggio amato. C'era secondo me l'intenzione di far capire che anche gli altri hanno ancora un senso all'interno di questo gruppo. E quindi vabbè, il cuore pulsante chi è? Chi è? Mike. Mike non è il cuore pulsante di niente, purtroppo. È insipido, non ha senso in questa storia. Se no fare veramente, non so, il cheerleader di Eleven, ma anche qui a me ricorda un po' quello che è il rapporto tra Iris e Flash in The Flash, cioè dal momento in cui si parte, si arriva alla conquista, alla storia d'amore che finalmente si sviluppa, diventa una inutile e l'altro il protagonista. Quindi uno ti serve ai fini narrativi, l'altro serve soltanto perché ci sta, perché la storia vuole questo, perché il pubblico si è affezionato a questo, devi trovargli un ruolo e il ruolo è quello del cheerleader. Funziona? No. C'è veramente un cuore pulsante? Sì, ma è un altro, è Dustin. Quindi io sono assolutamente d'accordo con voi.
E qui per me c'è una contraddizione, appunto. Cioè, seguendo quello che dice Fabi, che mi trova completamente d'accordo, il dover dire che Mike è il cuore pulsante del gruppo, è il cuore del gruppo, è una forzatura. Cioè, è un contraddire quello che stiamo vedendo. Io preferisco pensare, sai, che, come dire, guarda da quale bocca escono certe parole, è Will a dirlo, abbiamo certo. Anche chiaro quello che è il sentimento che Will prova per Mike, anche qui nota con il segno più come hanno comunque gestito una situazione comunque non facile anche
non
da spiegare,
facile.
Perché poteva essere banalizzata, no? Anche proprio il portarla sullo schermo. Will non sboccia in questa stagione, però porta quella componente di, sai, di consapevolezza misto sofferenza che un po' mancava, nel senso di maturità, e mi fa molto ridere che io abbia visto più maturità in Will che in sua madre o in altri personaggi.
Ci arriviamo, tranquillo, ci arriviamo. Avrai il tuo momento con la cavalcata delle Valchirie di sotto.
No, ma vabbè, la questione, insomma, io vado matto per quella MILF di Carabuono, la mamma di Mike e Nancy. Ecco, so che fa quel personaggio, dalla buona Winona mi aspettavo qualcosa in più, ma non è colpa sua, chiaramente. Detto ciò, mi fa molto sorridere che siano più, non accattivanti, ma più convincenti i nuovi personaggi o chi sta a latere del gruppo originale che non appunto quelli che dovrebbero essere a tutti gli effetti protagonisti.
Siamo andati velocissimi sulla storyline praticamente tra Lucas e Max. Magari su Max lasciamo che Fabiana ce la racconti, visto che l'apprezza in particolar modo. Su Lucas, francamente, siamo messi quasi peggio di Mike, nel senso che, a mio avviso, vabbè, a parte averci fatto vedere un po' di basket, cosa per cui lo ringrazio personalmente, però al di là di questo, secondo me, siamo a un livello in cui la parte migliore di Lucas è sua sorella. Cioè, ormai la sorellina è secondo me, oltre ad avere di base molto più carisma di lui, è secondo me un personaggio che tiene la scena molto meglio di lui, perché ha qualcosa da dire, ha qualcosa di diverso. Non lo trovo migliorato. È un peccato, perché si poteva costruire su quel personaggio lì e invece, secondo me, almeno non è stato.
Allora, io l'unica cosa che voglio dire su Lucas è che effettivamente sono d'accordo con te. L'unica cosa bella di Lucas è sua sorella Erika, stupenda, meravigliosa. E per quanto riguarda Max, a me Max è piaciuta veramente tantissimo. Innanzitutto, l'attrice Sadie ha dato una performance, ha realizzato una performance che ho trovato straordinaria, mi è piaciuta veramente tanto, addirittura non capisco perché magari venga celebrata più Millie Bobby Brown a differenza sua, perché io la trovo nettamente più superiore.
Millie Bobby Poi... Brown deve andare nello stesso posto dove è diretto Jonathan, a passi esatto. lunghi e ben distesi, grazie.
Assolutamente d'accordo. E c'è stato proprio un... uno svilupparsi di questo personaggio che andava incontro a una maturità sempre più complessa, secondo me, perché l'abbiamo vista ferita per la morte di Billy, però allo stesso tempo consapevole, fragile, ha messo a nudo completamente quello che lei provava, soprattutto perché sappiamo che dietro c'era un risentimento nei confronti del fratello, un senso di colpa perché desiderava che il fratello facesse una brutta fine in qualche modo, che è qualcosa di estremamente umano, ma che non pensavo potessero portare sullo schermo, soprattutto affidandolo a un personaggio così piccolo, tra virgolette. E poi in realtà è stato... probabilmente è stata veramente la scelta più azzeccata per questo tipo di personaggio. Poi è riuscita a riportare in auge la meravigliosa Katie Bush, che quindi, non lo so, quasi va a toccare le mie preferenze musicali, roba che scoprì Running Up The Hills mentre guardavo la pubblicità di The Closer su canale Top Crime, nella versione cover dei Placebo, quindi una cosa straordinaria. E non so poi perché prima di fare questa registrazione devo ammettere che ho sognato Nick Luciani dei Cugini di Campagna che cantava la stessa canzone in falsetto, non chiedetemi perché, ma è successo anche questo. Devo dire che lei è stata straordinaria, meravigliosa, e secondo me dovrebbe avere più spazio sullo schermo, magari anche rubandolo a Eleven, perché in realtà la vera Wonder Woman di questa quarta stagione secondo me è stata lei. Non me ne voglia Eleven, ma...
No, ma hai ragione, poi vabbè... Diciamo che il medico curante di Mike dovrà anche vedere un attimo quella che è la fase onirica di Fabi, perché fare sì. certi sogni è anche di inquietante.
giriamo al dottore i riferimenti di Fabiano.
Però Fabi, per come ce l'hanno spezzata alla fine della stagione, io non ho idea di che cavolo succederà alla povera Max. Anche là la vedi che sembra quasi che Eleven riesca a curarla, no? Che io infatti guardavo e dicevo, cazzo, se muore Max mi girano le balle veramente.
Esatto.
No, ma anche perché, anche lì, no? Dov'è il pathos? Scusatemi. Cioè, non... è mancato di pathos sto finale per me, nella morte di Eddie, in quello che succede a Max. Sono tutte cose con poco, boh, sembrava quasi, dai, deve finire così, no? Quindi la zuffa... all'interno della stanza mentre Max è sotto il controllo di Vecna 11, che sembra riuscirla a salvare, reagisce ma è troppo tardi, poi come se la curasse la manda in coma, metti, perché penso di avere, anche lì non si capisce che minchia succede, perché c'è un salto temporale di 2 giorni e scopriamo che Max è all'ospedale. Com'è sta ragazza? È in coma? O che, con le braccia come stanno? La vediamo tutta ingessata, gli occhi come stanno? Cioè, domande che meriterebbero una risposta. Poi voi mi direte che te frega in coma, che te frega di sapere come stanno gli occhi. Ok, ma in una quinta stagione io che devo sta a pensare che, ma vedi, mi stanca a partire l'umbro che è me. Cioè, devo sta a pensare che nella prossima stagione c'ho Max allettata tutto il tempo?
No, assolutamente non può essere così.
Io ve lo dico molto, molto chiaramente e velocemente, perché appunto sono qua con la mia salopetta e il mio campo di grano. Io avrei tranquillamente sacrificato Lucas e Max 100 volte e mi sarei tenuto Eddie e Chrissy a portare avanti una storia d'amore tra un metallaro e una cheerleader analfabeta senza alcun tipo di problema, e avrei fatto uno spin-off solo dedicato a quella storia d'amore lì e basta. E questa è la mia modestissima opinione, ho finito.
Stai toccando un punto debolissimo per me, perché io ero convinta che sarebbe successo qualcosa tra di loro, ed era veramente entusiasta, perché ho detto, madonna, questi mi riportano anche i vibes Julia Stiles, Heath Ledger, appunto, come dicevo prima, in 10 cose che odio di te, perché erano loro. Ho detto, come è possibile?
Ma ecco, no, lì c'è il colpo di scena, dici, oddio, cioè mi fai pensare, no? Mi ammicchi a un qualcosa che mi gusta e poi me lo fai scoppiare tra le mani. E anche sul finale mi devi dare una roba del genere, allora. Cioè, ma poi, capite? Raga, è stato più sorprendente l'inizio della fine.
Vero, vero.
Verissimo.
Poi raga, non so se avete notato, per l'ennesima volta Max, quando ha deciso di sacrificarsi, dice una cosa del tipo: lui mi ha presa, lo sento ancora. Ma tecnicamente Vecna aveva preso anche Nancy. Perché non ha fatto crepare Nancy? Perché è sempre lei che si salva?
Pensavo di essere l'unico ad aver fatto questo pensiero. Fabi, ti sto abbracciando virtualmente, purtroppo, ma ti sto abbracciando, ti stringo forte.
Virtual hugs.
Vabbè, prima che ci staccano la linea del telefono, parliamo un po' di quello che è successo nella madre Russia.
Allora, adesso, signore e signori, mettetevi comodi, allacciate le vostre cinture. Io zittisco il mio microfono. Paolo ci sta per mandare idealmente un vocale in cui, senza contraddittorio, ci dice la sua riguardo quello che è successo al di là dei confini nazionali. E Paolo, vai a chiudere questa puntata, io mi aspetto delle emozioni forti, sei tutti noi.
No, vabbè, innanzitutto va detto che per una volta c'è comunque una parte in lingua russa che è abbastanza, dico abbastanza decente, il che mi solleva. Mi è piaciuto questo vedere i protagonisti splittati, no? Questi tre filoni narrativi che comunque confluivano tutti insieme nel tentativo di fermare Vecna. Il personaggio di Hopper, a mio avviso, funziona, lo vediamo off records, parlavamo di quanto è stato toccante, no? Il momento in cui lui racconta dell'esperienza in Vietnam, vediamo anche un lato paterno di Hopper che è stato uno dei momenti più toccanti di tutta la stagione. Poi il resto, tutti i personaggi che vediamo nella prigione per me possono allegramente non presentarsi nella stagione prossima. Cioè, che palle.
Anche Murray, chiedo.
Sì.
Anche Murray.
Sì. Sono sempre, cioè, ho visto tutto troppo legato al salviamo Hopper perché è lui, no, che riuscirà a portare avanti la stagione in quel filone narrativo che è appunto ambientato là. Non parlo di Hawkins, non parlo della California, del Nevada e quant'altro. Dopo, tu facevi riferimento a quello che è probabilmente una delle cose che più mi ha infastidito, che è il personaggio di Joyce, ma perché appunto rispetto alle stagioni precedenti dove si è molto puntato sulla genitorialità di questo personaggio, di come lottasse per i propri figli, per le persone che ama, non dimentichiamoci che insomma ha avuto, per quanto riguarda le relazioni amorose, gli affetti delle esperienze abbastanza brutte, cioè chiamava o è morto oppure ha rischiato di perderlo, quindi posso capire questo suo essere alienata nel momento in cui scopre che Hopper vive da qualche parte in Russia, però l'essere completamente cieca rispetto a ciò che la circonda e la scena in cui cenano insieme con Undica appena spaccato il naso alla tizia sulla pista da pattinaggio, sulla pista di pattinaggio, tra l'altro anche lì un momento bello tosto, bello importante. I due figli, uno in piena crisi esistenziale per un verso, l'altro uguale, tra l'altro fatto di fianco a lei, cioè era completamente fatto. Lei non si rende conto minimamente di niente se non cerca di trovare la scusa per potersi andare in Russia. Per me ha proprio perso tantissimo quel personaggio, così come poi a livello narrativo gli altri che si basano pressoché su delle gag. Cioè uno a me sta bene che mi venite a dire che Stranger Things è figo, però non possiamo dire che in alcuni personaggi Stranger Things sia scritto bene, perché almeno quello che ho visto non mi sembra un qualcosa che possa definirsi di qualità alta. Su altre cose sì, questo no.
A me ho concluso. Perché non possiamo dirlo, ma avremmo potuto dirlo, secondo me. Se si fossero fatte delle scelte narrative forti, prima, torniamo agli argomenti dell'inizio di questa nostra puntata, avremmo magari avuto più tempo per esplorare dei personaggi, farli evolvere, farli maturare, invece di perdere tempo con il filone, chiamiamolo, degli adulti, quindi Hopper, Murray, Joyce, Enzo, eccetera eccetera, dove alla fine si salva solo Hopper, parentesi, il dialogo sul Vietnam, la mia parte preferita di questa stagione, preferita, pelle d'oca, chiudo parentesi, sono state prese altre scelte. E tutto quello che tu dici, Paolo, secondo me è perfettamente logico, ha perfettamente senso. È inutile, si salvano proprio due o tre gag. Murray è un personaggio stupidissimo che, a me non dà troppo fastidio, lo avrei fatto dialogare con altri personaggi. Però se dobbiamo liberarcene per dare più spazio ad altri, facciamolo. Assolutamente, ma ormai è tardi, ormai siamo all'alba della fine.
Sta nel fatto che vediamo più maturità da parte di alcuni ragazzi che di tutto il gruppo degli adulti in alcuni momenti, ma dopo ho ben chiaro l'idea che Stranger Things sia a tratti una favola, e quindi è chiaro che ci sono dei personaggi caricaturizzati, altri stereotipati, perché comunque vuole raccontare anche la realtà di quegli anni. Cioè, Fabiano Off Records giustamente mi faceva notare, se parliamo di genitorialità ci mettiamo a guardare il personaggio, no, della madre di Will e di Jonathan, che dovremmo dire della madre di Mike, e sono pienamente d'accordo, questa è una verità, però vedo due personaggi diversi nel, come dire, nel messaggio, no? Sono due mezzi per dire cose diverse, intendo questo, e soprattutto, visto che comunque Netflix non è che stia navigando nell'oro, Stranger Things è un titolo di punta, mi aspetto qualcosa anche di alto, di coerente, di qualità. Poi può piacere a me o non può piacere a qualcun altro, viceversa, però in quel frangente secondo me è un qualcosa che merita di essere criticato, ecco.
Paul, tu dicevi bene quando dicevi che ci sono dei personaggi che non sono scritti bene, perché purtroppo questa è una delle problematiche che magari avviene, subentra nel momento in cui porti, come diceva prima Jack, magari per troppo tempo avanti una serie, e che dei personaggi che inizialmente erano necessari magari diventano inutili, e scrivere per quei personaggi diventa poi faticoso, difficile, tant'è che vengono fuori personaggi come Mike, come lo stesso Will, che ha solo quel momento con Jonathan, che a me è piaciuto molto, in cui hanno una specie di confronto sulla sua presunta omosessualità, ma senza mai fare il nome della questione, parlandone veramente in maniera molto, molto leggera, delicata, che secondo me per i tempi va anche molto molto bene. Però effettivamente ci sono delle cose che sono scritte, ci sono dei personaggi che sono scritti male perché si sono dovuti evolvere in maniera superficiale, brutta, assolutamente sì. Per quanto riguarda me, ad esempio, nella questione della Russia, a me la Russia mi è sembrata una palla enorme, non passava mai. L'unica cosa che ho apprezzato personalmente del frangente russo è stata, non so se avete notato, il fatto che quando c'era proprio la comunicazione in russo, non veniva tradotto, non venivano messi i sottotitoli sotto il russo, veniva tradotto da qualcun altro dei personaggi, che mi ha ricordato una cosa che faceva Lanzmann, un francese che ha fatto documentari sulla Shoah, in cui lui non aveva nessuna intenzione di farti avere sul momento immediatamente la risposta, ma aspettava che fosse qualcun altro a fare la traduzione, in modo tale che tu potessi sia aspettare di avere la risposta, ma anche entrare ancora di più nel momento, e quindi in un certo senso immedesimarti ulteriormente con la situazione e con una delle parti. Quella è stata l'unica cosa che tecnicamente mi è piaciuta, ma la Russia per me è stata una palla immensa, una cosa che una martellata sui coglioni sarebbe stata meglio. Scusate, amen.
Io volevo solo sottolineare il talento di Fabiana dicendovi che a lei quella roba lì ha fatto venire in mente il riferimento letterario cinematografico altissimo. A me Chewbacca. Ho finito.
Ma guarda che Chewbacca è speciale. Io ho un suo poster attaccato sul letto. Ecco.
Fantastico.
E dopo ci credo che fai sogni strani, Fabi.
Lo so. Jack, prima di lasciarvi, o comunque di chiudere, una domanda io ve la devo fare per forza.
Certo.
Cioè, quale canzone vi avrebbe salvato da Vecna?
Questa è bella.
Dovevo.
Questa, no, dovevi assolutamente. Questa è bella. Io credo Smells Like Teen Spirit di Nirvana.
Wow, stupenda.
No, io ne ho troppe. A me, io mi sarei salvato facilmente. Probabilmente, ecco, avrei fatto una playlist che faceva saltare il cervello di Vecna.
probabilmente. E vabbè, Fabio, il tuo titolo a questo punto.
La mia Edge of 17 di Stevie Nicks.
Grande Fabi.
Quella.
Grande Fabi.
Si alza l'asticella qua. Si alza l'asticella, decisamente. Benissimo. Ragazzi, è stato un piacere danzare con voi. Come direbbe la nostra comune amica Camilla Nigro, che salutiamo, ovviamente. Salutiamo e abbracciamo virtualmente. Grazie Fabi per essere tornata a questi microfoni, facciamolo più spesso.
Grazie a voi, non vedo l'ora, quando volete.
E grazie anche Paolino per esserci sempre.
Io sto continuando a pensare a una canzone specifica, ma veramente non mi viene nulla in mente se non Tom Jones is not unusual, un affare del genere, basta.
E quindi, secondo il dottor Sigmund, è quella la canzone.
Va bene, altra domanda, ma un terremoto di magnitudo 0.7 fa tutti quei danni? Solo 22 morti, qui scusate, dovevo fare sta critica anche qua, poco realismo.
Benissimo.
E girano le pelotas, come direbbe Fabio.
Le pelotas. Giusto. Grazie ovviamente a voi e a chi ci ascoltate, fatelo più spesso, mi raccomando, e alla prossima puntata di Scriptellers. Ciao!
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 Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.